Buonasera a tutti e tutti, io sarò molto breve anche perché non devo dire molte cose, però vi leggerò, come ricordava di Sciocca, che dobbiamo ripartire dalla Costituzione, non gli articoli 33 e 34 che sarebbero quelli magari pertinenti la materia, ma l'articolo 81. L'articolo... Basta? Provo? No, allora, l'articolo 81, fino a poco tempo fa diceva che le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi. Con le leggi di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Questa era nella Costituzione del 1947. Invece oggi noi vediamo e leggiamo che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti nel verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge importi nuovi o maggiori oneri, provvede i mezzi per farvi fronte, eccetera, eccetera. Allora, voi capite che questo è un esempio di cattiva scuola, perché è una riscrittura non soltanto contabile, ma che sta dentro quel provvedimento assunto da 25 paesi dell'Unione su 27 componenti, in data 5 marzo 2012. In quella sede i governi convennero che bisognava fare in modo che le singole costituzioni dei vari paesi componenti adottassero questa misura di contabilità finanziaria che di fatto sanciva un'austerità, misure rigorose che andavano a colpire il tenore di vita, i diritti, eccetera, con le ricadute che noi sappiamo. Tant'è vero che questa modifica viene fatta non casualmente il 12 aprile del 2012, cioè a distanza di poco meno di un mese, il presidente Napolitano firma quello che è stato un esito di larga intesa. Allora qui il discorso sulla scuola, perché vedete, poi questi hanno la memoria un po' corta o contraddittoria. In una precedente direttiva, una legge cosiddetta di raccomandazione dell'Unione Europea, datata dal 2006, si diceva che i governi componenti eccetera, devono fare il massimo per poter favorire l'istruzione obbligatoria, formativa, eccetera, di carattere permanente, perché quello dell'istruzione è fondamentale per i bisogni di trasmettere idee di uguaglianza, di solidarietà, eccetera, perché quello era il compito che l'Unione Europea doveva essere in grado di garantire. Oggi tutto questo non c'è più. Il quadro europeo è quello che noi conosciamo. Continua il debito, continua l'austerità, la recessione, l'esclusione, eccetera, eccetera. Io ho preso qualche dato dall'Istat, ma sono dati che molti di voi conoscono molto bene. Spesa pubblica per l'istruzione, il 4,6% del PIL, solo l'1% dell'università. Nell'ultima finanziaria 148 milioni di euro in meno, 1 miliardo in meno per la sanità. Abbandono scolastico, pre-diploma, parliamo del 20% della popolazione in età scolare. 7 italiani su 10 sono praticamente analfabeti di ritorno. Il 50% non legge proprio libri e giornali, eccetera, eccetera. Allora, se questi sono i disastri provocati da quello che è stato non una misura contabile, ma di regressione politica in Europa, voi capite che il compito che abbiamo davanti è molto grave e impegnativo. Lo scopo di questa assemblea è anche non soltanto quindi discutere le proposte che sono oggi sul tappeto, sapendo però che non esiste una lettura che possa fare astrazione di quello che è il contesto della realtà oggi nel nostro paese. Cioè, secondo chi parla, le varie proposte oggi sulla tavola della scuola devono essere lette in quello che è oggi il quadro disegnato dal governo Renzi, cioè comprensibile soltanto se noi accanto ad esempio alla buona scuola di Renzi vediamo anche quello che è il portato del decreto su Blocca Italia, vediamo quello che è il portato della legge di revisione costituzionale di riforma del Senato, e soprattutto di danno il Jobs Act. Cioè all'interno di questi quattro provvedimenti noi abbiamo il disegno completo di quello che è il futuro del nostro paese. Io manifesto la mia preoccupazione rispetto a questo quadro che avanza, però dato che qualcuno per fortuna ci ha fatto capire invece il PDR che la speranza può cominciare, noi siamo qui non soltanto per discutere e ragionare su queste cose che sono importanti, ma anche per capire se e come questa speranza potrà cominciare anche per il nostro paese. Tutto qui, grazie.